benvenute e benvenuti a Chiedila la Storia. Con me oggi c'è il professor Riccardo Brizzi. Bentornato, professore.
Grazie mille dell'invito, Davide, e buona giornata a tutti gli ascoltatori.
Questo episodio scaturisce infatti da un'occasione precedente, sempre con il professor Brizzi, in cui si parlava, se non ricordo male, di Guerra Fredda e la sua domanda per il pubblico, per il nostro quiz, riguardava uno statista che visitò l'Italia sotto mentite spoglie con il nome fittizio di colonnello Warden. È così, no?
Esattamente, Davide, e dietro quello pseudonimo si nascondeva la figura di Winston Churchill.
E infatti, subito dopo l'uscita di quell'episodio, sono cominciati ad arrivare diversi messaggi. Ce n'è uno di Massimiliano che scriveva: sarebbe davvero interessante per me ascoltare una puntata dedicata proprio al colonnello Warden, personaggio decisivo nella lotta al nazifascismo. E noi oggi accontenteremo Massimiliano e molti altri ed altre tra coloro che ci hanno scritto e ci hanno invitato a parlare di Winston Churchill per diversi motivi, e lo faremo subito dopo la sigla, ma con un inizio a sorpresa che scoprirete tra pochi istanti. Cuffie, microfono e cominciamo.
Chiedilo alla Storia, un podcast di Cora Media e Intesa San Paolo On Air.
Pronto?
Pronto.
Il professor Iachini?
Sì.
Molto piacere, sono Davide Savelli.
Ah, piacere, piacere.
Professore, io ho ricevuto un po' di tempo fa il suo messaggio, e, sì, diciamo, la sua richiesta di parlare di suo padre Nello. Allora, sì, ho pensato che, visto che abbiamo in programma una puntata dedicata a Churchill, volevo iniziare chiedendo appunto a lei, figlio di Nello Iachini, di raccontarci, sì, in breve che cosa accadde in quell'agosto del 1944. Mi dica un po'.
Churchill aveva, diciamo così, ha voluto partecipare di persona, cosa che non tutti sanno, all'attacco inglese alla linea gotica. L'ottava armata britannica nell'agosto 44 decide di attaccare la linea gotica tedesca.
Sul versante orientale, no? Quello adriatico.
Esatto, nella zona, oggi si chiama Colli del Metauro. Cosa succede? Che allora Churchill arriva dopo un bombardamento alleato, purtroppo su quei paesi dove c'erano comandi tedeschi.
Certo.
Lo stesso mio padre, che era un partigiano della zona, ha avuto informazioni ascoltando un contadino dove si era insediato il comando tedesco. Cioè, i tedeschi praticamente hanno detto a questo contadino: adesso arrivano gli anglo-americani, vedrete come bombardano. Cioè, cosa che il contadino è andato a riferire a mio padre, al comando partigiano della zona, e praticamente mio padre ha avvisato la popolazione e ci sono stati delle vittime, ma potevano essere molte di più. Saltara, Montemaggiore. La mattina dopo, sarebbe il 26 agosto, proprio la mattina dopo quel bombardamento, arriva Churchill a Montemaggiore e ci sono delle foto in cui le persone escono dalle case e lo applaudono. Arriva in jeep insieme ad Alexander, che era il comandante in capo delle forze inglesi.
Solo che, se non ho capito male, c'erano ancora dei combattimenti, cioè ancora delle forze tedesche.
Allora, in teoria i tedeschi si ritirano quella notte. Solo che non tutti si ritirano, cioè mio padre con altri due partigiani della zona, mio padre allora era giovanissimo, faceva questa perlustrazione e trova un tedesco appostato nella via appunto che da Saltara va verso Cartoceto. Ecco, lì praticamente cattura questo soldato tedesco dotato di un mortaio che non si capiva chi aspettava questo tedesco. Lo cattura, lo disarma, lo porta in paese e non fa in tempo arrivare in paese che vede arrivare la jeep con Churchill e Alexander. Churchill lo saluta con un cenno della mano, lui rimane sbigottito, no? Praticamente si fermano questi ufficiali un po' inglesi, un po' canadesi, prendono in consegna il prigioniero tedesco, lo ringraziano e se ne vanno. Lì mio padre capisce che questo tedesco avrebbe potuto fare qualcosa di magari che sarebbe passata alla storia se fosse successo, cioè avrebbe potuto uccidere o far saltare la jeep, uccidere Churchill, Alexander, eccetera. Quindi questo è un fatto storico che non è avvenuto, no?
E questo fatto storico che ripercussioni ha avuto sulla vita di suo padre?
Zero, nessuno, perché lui riteneva di aver fatto soltanto il suo dovere. Era una persona anche molto modesta, umile. E nel 2001 io ritrovo nella soffitta tutto il materiale, cadendo quasi dalle nuvole. Io sinceramente il fatto che ci fosse, che fosse venuto Churchill nella nostra zona non mi risultava. Dopo mi sono precipitato a verificare a Montemaggiore questo museo della guerra in cui c'erano tutte le immagini, eccetera, eccetera. E tranne il fatto di mio padre, che nessuno conosceva. E allora lavoravo nella redazione del Messaggero di Pesaro. Ho chiesto, ma non vi pare una cosa interessante? I redattori, certo, guarda, scriviamo un articolo, magari ci aiuti tu, ma non lo firmi, ovviamente sei il figlio. E è uscito nella pagina locale del Messaggero.
3 anni dopo questa uscita sulla pagina locale del Messaggero, il Times, se non ho capito male, cioè uno dei più prestigiosi quotidiani inglesi, che cosa fa?
Cosa fa? Decide di occuparsi di questa vicenda. L'inviato del Times, che era in Italia, si precipita a casa mia perché gli sembrava una cosa straordinaria. E ha scritto un articolo nel 2004 che è stato poi pubblicato in tutto il mondo, tradotto anche in russo, cioè ha avuto una fortuna enorme, e dopo tutti i giornali italiani si sono occupati della vicenda. E poi l'anno dopo è stato fatto nel comune di allora Saltara, oggi Colli al Metauro, un giardinetto con dei pannelli che ricordano questa vicenda. Quindi le scuole ci vanno, è diventata una cosa, diciamo così, famosa a livello locale, non ancora a livello storico. Nei libri di storia non c'è. Questo mi dispiace, ma io credo di aver fatto quello che dovevo fare, punto.
Assolutamente, professore. Nei libri di storia non è menzionato, ma almeno nel podcast di Chiedila la Storia in questa occasione lo è stato ampiamente. Io la ringrazio moltissimo del tempo che ci ha dedicato.
Sono io che ringrazio voi.
Professor Brizzi, lei la conosceva questa storia?
È una storia incredibile di cui avevo avuto eco solo attraverso la stampa, ma che non conoscevo nei dettagli e che merita senz'altro di essere conosciuta.
Mi lasci solo dire che io trovo bellissimo ricevere anche questo genere di messaggi da parte di chi ci ascolta, così come documenti, foto, cartoline, disegni, pagine di diari. Cioè, non è facile dare seguito a tutte queste richieste, però quando ci riusciamo, come in questo caso, ne siamo sempre molto contenti e gratificati. E adesso torniamo alla domanda di partenza, quella di Massimiliano, che ci invitava a parlare del colonnello Warden, alias Winston Churchill, che ovviamente la domanda di Massimiliano non si esauriva invitandoci a parlare di Churchill, ma vuole sapere anche cose molto più specifiche. Churchill fu una figura estremamente divisiva e passò la sua vita tra cadute, tra parentesi Gallipoli e le prime elezioni postbelliche, e trionfi. A questo proposito chiedo se sia possibile approfondire proprio la clamorosa sconfitta elettorale patita da Attlee nel 1945. Vi ringrazio e chiudo con i doverosi complimenti a Davide e a tutti gli storici che stanno tanto valorosamente riempiendo le scarpe del professor Barbero. Grazie Massimiliano. Professore, prima di parlare della sconfitta elettorale del 45, le chiederei di inquadrare il personaggio Churchill, che, ricordiamolo, alla fine della Seconda Guerra Mondiale aveva, se non sbaglio, 71 anni, quindi già una lunga carriera politica alle spalle.
Assolutamente. Nel 1940, Davide, quando Churchill arriva al potere, non è affatto l'uomo della provvidenza che oggi ricordiamo. Per molti britannici, anzi, è un politico finito, un vecchio arnese della politica, ormai 65enne, in Parlamento quasi ininterrottamente da 40 anni, un uomo politico ricordato più per i suoi errori, che Massimiliano giustamente cita, che per i suoi successi. C'è chi lo considera un egocentrico, un voltagabbana, un uomo che, per usare le parole di un suo compagno di partito, il deputato conservatore Henry Chips Shannon, milita per una sola causa, ossia se stesso. E in effetti Churchill è un leader pieno di contraddizioni, un leader capace di intuizioni geniali, ma anche di grandissimi passi falsi. Churchill cresce in una famiglia aristocratica in cui abbondano militari e politici di primissimo piano, da ultimo il padre Randolph, parlamentare e ministro conservatore. E il giovane Winston, prima di entrare in politica, lavora come giornalista, presta un lungo servizio militare, peraltro partecipa in Sudan nel 1898 all'ultima carica di cavalleria della storia dell'esercito britannico, un episodio che lo stesso Churchill racconta in un libro, The River War. E nel 1900 entra 25enne per la prima volta in Parlamento come membro del Partito Conservatore. Ma già qualche anno dopo cambia casacca, passa ai liberali, anni in cui sostiene riforme sociali, salario minimo, diritti dei lavoratori. Si presenta come una figura assolutamente brillante del panorama politico, ricopre vari incarichi di governo, ma anche come un personaggio instabile e imprevedibile. Poi arriva la Prima Guerra Mondiale. E qui il primo grande disastro, con la battaglia di Gallipoli, che si proponeva di prendere il controllo dello stretto dei Dardanelli per rifornire i russi, per preparare un attacco congiunto alla capitale ottomana Istanbul, ma si risolve in un clamoroso fallimento, in un fiasco totale.
E Churchill che ruolo aveva politicamente in quel momento?
Churchill era all'epoca parlamentare, ma era anche il capo della Marina britannica e in qualche modo l'ispiratore e il principale attore politico di quel fallimento e di quella campagna, che porta peraltro alle sue dimissioni. E qui succede qualcosa che dice molto del personaggio, perché Churchill, invece che sparire, va sul fronte occidentale e combatte. Vuole dimostrare di non essere soltanto un politico da salotto e vuole riabilitare in qualche modo la propria immagine. Negli anni 20 si riavvicina ai conservatori, torna al governo, ma prende una serie di decisioni controverse che lo isolano politicamente. Negli anni 30 sembra un politico finito, è fuori dai giochi, è guardato con sospetto, eppure è uno dei pochissimi che capisce il montare del pericolo nazista. Mentre tutti, non solo in Inghilterra, ma in Europa, cercano il compromesso con Hitler, Churchill avverte: stiamo andando verso la guerra. E dopo la conferenza di Monaco, che è un po' il culmine di quella politica dell'appeasement, della pacificazione, mentre l'Europa festeggia e si illude di aver preservato la pace, e in Inghilterra il leader Chamberlain è accolto da una folla che lo ringrazia per aver preservato la pace per il suo tempo, Churchill è gelido e commenta: poveracci, non sanno cosa li aspetta. Ecco, è il momento in cui Churchill diventa una figura quasi tragica. Ha ragione, ma nessuno lo ascolta, nemmeno in patria, nemmeno al governo guidato da Chamberlain e nemmeno all'interno del suo stesso partito.
La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia.
Ecco, arriva il 1940 e la situazione cambia. La Francia crolla, l'Europa cade in mano nazista, la Gran Bretagna è sola, e qui Churchill diventa primo ministro non perché sia il più amato tra gli inglesi, ma perché è l'unico disposto a non cedere.
We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall never surrender.
E di lì in poi costruisce alleanze, resiste, combatte fino alla vittoria. E quando si arriva al 45, Churchill non è più il politico in declino degli anni 30, ma è l'uomo della resistenza e della vittoria.
Tuttavia, nel 1945, come appunto chiedeva anche Massimiliano, Churchill perde le elezioni, vince Attlee.
Esattamente. Nel maggio del 1945 Churchill è uno degli uomini più famosi e celebrati al mondo. Ha guidato la Gran Bretagna alla vittoria contro Hitler e accolto come un eroe ovunque, ma in politica interna cambia qualcosa. La coalizione di unità nazionale che aveva accompagnato la guerra si scioglie e si va al voto. Tutti effettivamente danno per scontato che vincerà le prime elezioni del dopoguerra, invece accade in qualche modo l'impensabile. Il verdetto arriva a fine luglio del 45 con la vittoria dei laburisti guidati da Clement Attlee, una vittoria schiacciante perché i laburisti doppiano i conservatori in termini di seggi. Churchill mantiene il proprio collegio, ma il partito conservatore è travolto e la sera stessa Churchill si reca a Buckingham Palace a rassegnare dimissioni al sovrano Giorgio VI. Peraltro è una sconfitta che avrebbe avuto conseguenze anche sull'arena internazionale, perché in quei giorni si teneva a Potsdam in Germania la conferenza internazionale con Truman e Stalin, iniziata con Churchill, sospesa per consentirgli di essere presente a Londra per l'annuncio dei risultati elettorali, ma che invece sarebbe proseguita con Attlee come rappresentante britannico. E la domanda di Massimiliano è assolutamente centrale: perché gli inglesi hanno scaricato l'uomo della vittoria? La risposta è complicata, ma direi innanzitutto per il fatto che gli inglesi non votano il passato, ma guardano al futuro. Churchill in campagna elettorale parla di politica internazionale, parla di impero, di sicurezza. I laburisti invece parlano di case, di lavoro, di welfare, di sanità gratuita. E dopo 6 anni di guerra la gente anche comprensibilmente vuole vincere la pace. Churchill stesso lo capirà e lo ammetterà amaramente: non avevo un messaggio per loro. E questa sconfitta lo colpisce duramente nell'intimo. Rifiuta persino l'ordine della giarrettiera, ossia l'ordine cavalleresco più antico, più prestigioso del Regno Unito. Non può accettare onori, dice, quando gli elettori, con una delle formule che gli erano proprie e particolarmente colorite, gli hanno appena dato l'ordine del calcio nel sedere. E così si rifugia nella pittura, nei mattoni del suo giardino, ma non si arrende. Pochi mesi dopo, già con il discorso celebre della Cortina di Ferro, torna al centro della scena internazionale e mostra a tutti di non aver detto ancora l'ultima parola. Sarebbe tornato peraltro al potere qualche anno dopo, come racconta magistralmente la prima stagione della fortunata serie The Crown.
Bene, abbiamo anche così segnalato una serie che merita di essere vista. Fabio D'Arona vuole sapere qual è stato il peso di Churchill nella Seconda Guerra Mondiale.
Ecco, il ruolo di Churchill nella Seconda Guerra Mondiale non è soltanto quello di un leader che guida il proprio paese a una vittoria militare. È qualcosa di più sottile e in qualche modo anche di più decisivo. Il primo aspetto è una scelta politica. Nel 1940, quando tutto sembra perduto, dopo lo sfondamento hitleriano in Norvegia e la caduta della Francia in mano nazista, con la drammatica evacuazione di oltre 300.000 soldati britannici da Dunkerque, Churchill decide di continuare la guerra. E questa è una decisione che non è scontata. Dentro il governo britannico, Davide, ad esempio, c'è chi vuole trattare con Hitler, a partire dal potente ministro degli esteri Halifax.
Certo.
E sarebbe stata anche una scelta per molti versi comprensibile. Ecco, Churchill si oppone e, conquistato il sostegno del re e del Parlamento con il celeberrimo discorso nel quale si impegna a combattere fino a quando Dio lo vorrà, piega il fronte della trattativa e fa comprendere che l'unica prospettiva percorribile sia quella della guerra. C'è poi un secondo elemento, che è quello della leadership. Se Churchill, lo abbiamo detto, non è sempre un grande stratega militare, spesso peraltro è impulsivo, irrita i generali, ha però una qualità rarissima: riesce a trasformare la paura in determinazione e spirito di resistenza. E lo fa sin dal suo primo discorso dopo l'investitura a primo ministro, il 13 maggio del 1940, delineando in qualche modo agli inglesi la strada verso la vittoria, promettendo il celebre sangue, fatica, lacrime e sudore. E il Parlamento e la popolazione gli credono e lo seguono. Il terzo elemento è un elemento, diciamo così, più diplomatico, legato alla costruzione delle alleanze, perché Churchill capisce come la Gran Bretagna da sola non possa vincere. E allora lavora su due fronti. Convince Roosevelt, costruendo il rapporto speciale con Washington, e allo stesso tempo si allea con Stalin, nonostante l'odio viscerale per il comunismo. È una scelta pragmatica, forse cinica, ma è una scelta necessaria e vincente. E anche alla fine del conflitto, nelle conferenze di guerra da Teheran a Yalta, quando capisce che il suo peso diminuisce, che ormai il mondo è dominato da due superpotenze, Stati Uniti e Unione Sovietica, cerca di limitare i danni, soprattutto in Europa orientale. Il suo contributo sostanzialmente resta decisivo, non perché abbia vinto la guerra da solo, ma perché ha reso possibile vincerla, tenendo in piedi la Gran Bretagna nell'ora più buia, nel momento più difficile e costruendo le condizioni per la vittoria.
Zoe, invece, punta il dito contro alcune convinzioni di Churchill. Buonasera, scrivo perché volevo sapere se potevate prima o poi fare una lezione sul colonialismo europeo e spiegare la figura di Winston Churchill, tanto acclamato in Occidente per il suo ruolo di salvatore dell'Europa, ma anche convinto sostenitore della superiorità della razza bianca. È veramente così?
Quella di Zoe è una domanda molto importante e anche molto attuale. Ricordiamo come Churchill sia già finito nel mirino con la sua statua di fronte a Westminster imbrattata con la scritta «Era un razzista». E quindi la risposta che fornirei a Zoe brevemente è sì, frasi e posizioni che oggi definiremmo razziste in Churchill ci sono ed è giusto non ignorarle. Detto questo, la risposta è anche più complicata, perché il punto fondamentale è il contesto storico, non per giustificare ma per comprendere. Churchill era un uomo del suo tempo, nato nel pieno dell'età vittoriana, un secolo e mezzo fa, cresciuto dentro la cultura dell'impero britannico e credeva, come moltissimi esponenti dell'elite europee tra 800 e inizio 900, in una gerarchia tra civiltà con l'Occidente al vertice. Ecco, quelle idee non erano marginali o eccentriche, ma erano largamente condivise nelle classi dirigenti europee. Churchill non è un'eccezione, ma è un caso rappresentativo di quella mentalità imperiale. Allo stesso tempo, però, Churchill non può essere ridotto soltanto a questo. Churchill non è un teorico del razzismo biologico sul modello nazista, per intenderci, né costruisce un'ideologia fondata sulla purezza razziale. Il suo pensiero è piuttosto quello di un imperialismo che definirei paternalista, cioè convinto che l'impero britannico avesse una funzione civilizzatrice, una posizione che oggi giustamente critichiamo, ma che allora era considerata quasi ovvia e scontata.
L'ultima curiosità è mia, professore. Churchill è stato un eccezionale comunicatore, no? Alcuni dei suoi discorsi sono memorabili. Penso a Their Finest Hour o Lacrime e Sangue, gli altri discorsi che lei ha anche già in un qualche modo menzionato. E proprio lei, che ha lungamente studiato la comunicazione politica dei leader novecenteschi, merita una domanda un po' di quelle che non piacciono agli storici normalmente. Cioè, in una ipotetica classifica dei migliori oratori del Novecento, oratori politici ovviamente, Churchill, lei, professor Brizzi, dove lo collocherebbe?
Davide, in effetti è una domanda insidiosa, ma insomma non mi sottraggo. E se dovessi collocare Churchill tra i grandi oratori dell'ultimo secolo, lo metterei senza dubbio sul podio e per certi versi probabilmente anche sul gradino più alto in termini di influenza storica. E questo per una serie di ragioni fondamentali. La prima è tecnica, è la prosa. Churchill non è soltanto un grande oratore, è anche un grande scrittore. Viene peraltro insignito del premio Nobel per la letteratura nel 1953, anche se poi il premio sarà ritirato dalla moglie e dalla figlia Meryl. Peraltro Churchill si rallegra molto per l'importo in denaro che viene corrisposto. Ma ecco, passando ad altro, Churchill è anche l'autore dei propri discorsi, è capace di lavorare sulle parole con una precisione quasi sartoriale. Il suo è uno stile solo apparentemente semplice, cioè parole brevi, ritmo incalzante, ma in realtà è costruito con grande consapevolezza, alternando spesso dramma e speranza, e cioè una lingua che colpisce, che si imprime nella memoria collettiva. C'è poi un secondo elemento legato al contesto, perché un discorso non è mai solo un testo, è sempre una sorta di relazione tra parole e momento storico. E Churchill si trova a parlare nel momento più drammatico del Novecento occidentale, quando la Francia crolla, quando l'Europa è nazista, quando la Gran Bretagna è sola. Ecco, in quel contesto ogni parola evidentemente pesa e lui riesce a trasformare discorsi politici in strumenti di resistenza nazionale. C'è poi una terza ragione, a mio avviso, legata alla modernità del mezzo, perché Churchill è uno dei primi leader a capire davvero il potenziale dei media, in particolare della radio. I suoi discorsi non sono solo pronunciati in Parlamento, entrano nelle case, costruiscono un rapporto diretto con il pubblico, creano una sorta di comunità emotiva. Ecco, in questo senso Churchill è un oratore profondamente novecentesco. E poi c'è la dimensione dell'immagine, perché Churchill non comunica soltanto con i discorsi, comunica anche con i simboli. Il sigaro, il gesto della V con le dita, le visite tra le macerie del Blitz, il fatto di restare a Londra quando piovono le bombe. Ecco, quella non è solo politica, è rappresentazione. È come se dicesse, senza bisogno di parole, io sono qui con voi, al vostro fianco. E in una guerra totale, quella presenza visibile, ostinata, direi quasi teatrale, vale quasi quanto una decisione militare. Ecco, se mettiamo insieme tutti questi elementi, capiamo perché Churchill non sia soltanto un grande oratore, ma sia uno di quegli uomini che dimostrano come la comunicazione, in certe condizioni, possa diventare anche un fattore storico decisivo.
Assolutamente sì. Devo dire, insomma, che questo, per esempio, è molto ben rappresentato, a mio avviso, in un'ottima pellicola che è The Darkest Hour, ma c'è anche il documentario The Finest Hour. Ci sono tante. Lei ha prima citato la prima stagione della serie The Crown, insomma, ci sono tante opere cinematografiche e televisive che sono molto interessanti circa la figura, l'importantissima figura di Winston Churchill. Per finire, come sempre, professore, una sua domanda per il nostro pubblico per il quiz di Chiedilo alla Storia.
Ecco, considerato che abbiamo parlato anche della Prima Guerra Mondiale, io porrei una domanda relativa a quale sia stato il primo carro armato italiano e anche, se possibile, in quanti esemplari fu prodotto.
Ah, va bene, lei ha sparigliato completamente, quindi una domanda, ma ci sta, perché lo sappiamo, nelle regole le domande non devono essere inerenti all'argomento dell'episodio, e vediamo come se la caverà il nostro pubblico. Oltre alle pellicole e alle serie che abbiamo citato, professore, lei vuole consigliare qualche altra pubblicazione su Churchill?
Guarda, io consiglierei un libro, ossia la biografia di Churchill di Andrew Roberts, che è, diciamo così, un libro molto efficace che consente anche a un pubblico di non addetti ai lavori di avvicinarsi a questa figura centrale della storia del Novecento.
Perfetto. Professor Brizzi, grazie davvero per essere stato con noi.
Grazie a te, Davide, grazie agli ascoltatori.
E noi, come sempre, ci risentiamo il prossimo mercoledì a Chiedilo alla Storia. Grazie. Per non perdere gli episodi di questa serie, è possibile cliccare il tasto Segui. E soprattutto, se la serie vi è piaciuta tanto, potete esprimere il vostro apprezzamento mettendo il maggior numero possibile di stelle su Spotify. Grazie! Chiedilo alla Storia è una serie podcast di Cora Media e Intesa San Paolo On Air, scritta da Davide Savelli. Questa puntata è stata realizzata insieme a Riccardo Brizzi, cura editoriale di Davide Savelli in collaborazione con Anna Iacovino. Project manager Marco Paltrinieri. Producer Alex Peverengo. Sound design a cura di Cosma Castellucci. Coordinamento della post-produzione Matteo Scelsa. Fonica di studio a Roma Lucrezia Marcelli. Vi ricordo che potete inviare le vostre domande via mail all'indirizzo chiedilo alla storia@coramedia.com oppure con un messaggio WhatsApp anche vocale al numero 345 09 83 998. A presto.